Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Manifestazione di solidarietà per il Papa. Addirittura in prima pagina della Stampa leggo orgoglio cattolico, 200.000 per il Papa, praticamente il Papa Pride. Ma solitamente le manifestazioni di solidarietà si fanno per i perseguitati, le vittime di abusi e soprusi. Chi ha perseguitato il Papa? Chi l'ha abusato? Ma intanto in quella piazza tra i 200.000 c'erano alcuni volti ispirati, così li definisce l'Unità, quei volti ispirati. Berlusconi due punti, andiamo avanti. L'inizio non riguarda la presenza del signor B, ma il titolo del siparietto dedicato ieri sera da Minzolini alla fase della maggioranza che, visti altri servizi dello stesso TG1, potremmo definire senza enfasi: siamo tutti nelle mani del Signore. Infatti non riusciremo a dimenticare i volti ispiratissimi di Alfano, Schifani e Letta, con lo sguardo rivolto verso l'alto, verso il balcone dal quale a San Pietro il Papa parla rivolto a una grande folla di fedeli. Le telecamere inquadrano esattamente questi valletti in preghiera all'ultimo stadio. Ma spero che questo ottimismo dell'Unità sull'ultimo stadio... corrisponde a realtà. Comunque nessun riferimento alla gragnuola di scandali che stanno devastando quella ex allegra combriccola, solo preghiere. Mentre il premier ricorda che gli italiani hanno fiducia in questo governo, perché dovrebbero averne? Perché, spiega in un altro servizio, siamo di fronte a conti pubblici, tagli europei, cioè a lacrime e sangue che non avrà voluto questo buon governo, ma la perfida Europa. E l'opposizione? Dice Capezzone che è dedita solo a ribaltoni e congiure di palazzo, e dicendo ciò non rideva. E intanto la cosiddetta cricca riguarda sempre più il Vaticano, almeno le indagini sono ormai nel pieno dello IOR, sempre l'Unità, ma anche altri giornali come per esempio Repubblica. Quei soldi della cricca nelle banche vaticane. Una pista dell'inchiesta porta allo IOR, la rogatoria rischia di non avere risposta. Quando Balducci disse un prestito da 280.000 euro me lo posso permettere. E titola invece Repubblica, l'asse di ferro Balducci Anemone in 10 anni appalti per 422 milioni di euro. Ma ora che si torna a parlare dello IOR, consigliamo tutti ad Anemone e Balducci di non fare una gita a Londra e soprattutto una passeggiata sul ponte dei Frati Neri. E a proposito di pregare, leggo sempre da Repubblica, sì, che Lady Scaiola prega spesso per il marito. Sta succedendo quello che il Corriere della Sera definisce la difesa è di coppia, Repetti Bondi in questo caso, come Perdini, Mastella e Marrazzo, per il politico scende in campo la compagna, la deputata del PDL, perché ecco, ogni tanto le mogli sono pure deputate, dice sono assolutamente certa di Sandro, non si troverà il minimo capo di imputazione. Ma torniamo a Lady Scaiola. Sembra il titolo di una canzone dei Beatles. Mio marito per il momento sta zitto, non vuole creare problemi ai veri colpevoli. Ah, è per questo che sta zitto. La moglie di Scaiola dice lui è un granello di sabbia nella tempesta. Ogni domenica la famiglia si riunisce nella parrocchia delle colline imperiesi. Però, ai noi, ieri domenica non c'erano. E Lady Scaiola dice voleva venire ma abbiamo fatto tardi, entrare in chiesa gli avrebbe fatto bene, comunque è sereno. Poi c'è l'invidia, Lady Scaiola parla dell'invidia, tutte le volte che sale in alto succede sempre qualcosa, forse c'è chi lo invidia, ma vedrete, non mollerà, ne siamo certi che non mollerà, quando mai. Comunque, sempre su queste questioni delle signore, questa non so poi se sia signorina, comunque torno sulla Stampa che ci parla di Lady Todini, ce l'avete presente, la Vispa Teresa di Ballarò, c'è spesso l'imprenditrice nonché deputata o senatrice, insomma parlamentare del PDL. L'imprenditrice Luisa Todini è nata a Perugia il 22 ottobre del 66. Dal 2006 è presidente della Todini Finanziaria e azionista della Todini Costruzioni, le manca solo la Tele Todini. Luisa, l'ultima tentazione del cavaliere. È un po' malizioso questo titolo, in che senso? Nel senso che la Todini sarebbe il nome nuovo per il dopo Scajola. E vabbè, ma passiamo a cose serie, anche troppo serie, come la tragedia che assume proporzioni sempre maggiori con il trascorrere dei giorni e delle ore in Thailandia. Ora, in tutti questi giorni, settimane, addirittura mesi, da quando le cosiddette camicie rosse, insomma, o magliette rosse, hanno iniziato questa protesta di massa, telegiornali, ma anche giornali, ci hanno fatto la cronaca degli avvenimenti. E quel poco che si sapeva, perché insomma di approfondimenti se ne vedevano raramente, insomma, quel poco che si sapeva, queste camicie rosse, questi manifestanti che rischiano la pelle e già ne sono morti molti, ammazzati, e vorrebbero difendere colui che è l'uomo più ricco della Thailandia e uno degli uomini più ricchi del mondo. Questa cosa un po' stridente, insomma, mi ha sempre suonato strana. Sì, vabbè, si possono sicuramente rimbambire popoli interi, siamo qui noi a dimostrarlo, però da qui a farsi ammazzare per uno che alcuni giornali, forse in maniera superficiale, ha definito il Berlusconi della Thailandia, insomma, questo già è più difficile da capire. Allora, stamattina finalmente ci sono dei pareri oltretutto di persone che o vivono in Thailandia o sono thailandesi e lavorano altrove, ma comunque cominciamo con l'unità che ha intervistato Somprawin Manprasert, che è docente di economia all'università di Bangkok. Le camicie rosse hanno il consenso di poveri e disoccupati. Però leggiamo anche che si sono messi assieme comunisti o ex comunisti e sostenitori del tycoon Thaksin, sarebbe appunto questo ricaccione che vive in esilio perché c'è un mandato di cattura, non per la sua attività politica ma per corruzione, insomma. Anche se ha mischiato affari e politica, ha governato in modo dinamico. E dunque la prima domanda: per interpretare la crisi sociale e politica in corso in Thailandia si ricorre spesso allo schema interpretativo dello scontro fra città e campagna. Le camicie rosse sarebbero in gran parte contadini in rivolta contro i ceti medi urbani. È così, professor Somprawin Manprasert? Non esattamente, risponde. Si capisce cosa sta accadendo se teniamo presente la crisi economica globale che ha colpito anche qui in Thailandia, sebbene ora si cominci a uscirne. Beati loro, siamo più indietro noi allora. In questa fase il problema è che c'è poca ricchezza da redistribuire. La gente che protesta o che simpatizza per la contestazione è mossa prevalentemente da ragioni di tipo economico. Ma ridurre tutto a una rivolta delle aree rurali depresse contro la capitale opulenta è riduttivo, perché la povertà è diffusa anche a Bangkok. E l'altra domanda, infatti, col passare delle settimane è parso che le dimostrazioni antigovernative trovassero un sostegno crescente nei quartieri cittadini dove si concentrano disoccupazione, sottoccupazione, miseria. E dice sì, proprio così. Teniamo presente poi, a proposito della natura contadina tra virgolette del movimento, che Bangkok è meta di un costante flusso immigratorio dalle regioni meno sviluppate della Thailandia, soprattutto dal nord-est. Per sfuggire a un'esistenza difficile e a condizioni di lavoro penose, molti si trasferiscono nella capitale sperando di trovare quel benessere che associano alla modernità e all'effervescenza della vita urbana. Vanno a Bangkok perché sono senza denaro e senza un'attività e spesso si ritrovano esattamente nella stessa situazione. In più e in peggio, constatano che la differenza fra la megalopoli e il loro villaggio di provenienza non è una favola, solo che a beneficiare del progresso sono categorie ristrette di persone e per loro le cose non cambiano. Ma passiamo a approfondire la questione del cosiddetto tycoon contumace Thaksin. Dice certamente li tiene uniti, cioè i seguaci, i difensori, insomma quelli illusi dal tycoon contumace e gli ex comunisti, questa ibrida unione, dice, ma certamente li tiene uniti l'ostilità verso il potere e la domanda di elezioni anticipate per ripristinare condizioni di legalità e democraticità che considerano violate dagli attuali dirigenti del paese. Sono stati abili nel comunicare con la gente, sollevando questioni e prospettando soluzioni che rispondono alle esigenze dei settori più disparati della società. Proprio per questo il governo ha cercato di isolare le singole richieste di questa o quella componente del movimento e avviare trattative separate. Non ha funzionato e ora siamo alla prova di forza. Ma dall'estero Thaksin incita alla protesta, dice l'intervistatore, perché è un personaggio controverso, condannato per reati economici. Se tornasse verrebbe arrestato. Eppure molte camicie rosse ne riconoscono la leadership. Perché quando era primo ministro, dice il docente, avviò iniziativa a favore dei ceti popolari, in materia sanitaria per esempio. Ma c'è un elemento più generale, con lui si affermò uno stile di governo molto più dinamico, grazie anche a cambiamenti costituzionali da lui promossi per attribuire alla figura del premier prerogative maggiori. Mi ricorda qualcuno, ma comunque in questo senso non violò la legge, agì a riparo di leggi modificate. Ecco, insomma, non violò la legge, già lo mette su un piano superiore rispetto a chi conosciamo bene. Da un altro punto di vista, invece, Thaksin introdusse una commistione tra affari privati e potere politico che la Thailandia non aveva mai sperimentato, almeno in quelle dimensioni. Essendo detentore di una ricchezza smisurata, era in grado di soddisfare molte aspettative di individui e gruppi che lo avevano appoggiato nella speranza di essere ricompensati. Una parte dell'industria e del commercio fu avvantaggiata dalla sua azione di governo, però altri no, dice più avanti, cioè il Thaksin privilegiava le telecomunicazioni e l'automobile, ma aveva lasciato un po' indietro l'edilizia e le attività bancarie. E, vabbè, insomma, passerei a un altro approfondimento di chi invece ha un parere alquanto divergente, cioè comunque è molto critico nei confronti di questi camicie rosse che a suo avviso, insomma, si sono fatte manipolare anche troppo. Parliamo di Kavichong Kitavorn, che non è il nome di un vulcano islandese, ma è il vice direttore del quotidiano The Nation, che dice camicie rosse strumentalizzate. Kavichong Kitavorn è vice direttore editorialista del quotidiano The Nation. Era prevedibile tanta violenza? E lui dice sì, perché nasce da un problema annoso che con il tempo è andato peggiorando, senza che nessuno abbia fatto nulla per risolverlo. E cioè quello che scaturisce dalla differenza di censo tra le popolazioni rurali e quelle urbane. Questo divario è stato strumentalizzato dalle camicie rosse, che sono un vero partito politico ricco e ben organizzato. E qui già, insomma, sembra differire alquanto. Partito ricco e ben organizzato, d'accordo, certo, Thaksin manda tutti i soldi che servono. Comunque, riprendo a leggere, ora il sistema paese thailandese è sprovvisto dei meccanismi per prevenire gli eccessi, perciò le manifestazioni di piazza sono subito diventate battaglie di strada. E di chi è la colpa? L'ex premier Thaksin è una delle ragioni principali di questo conflitto. Grazie ai suoi soldi e al suo impero mediatico è stato capace di manipolare l'informazione, così facendo le menti del paese. Ma anche il governo ha le sue responsabilità, perché finora è stato incapace di negoziare pacificamente con i manifestanti. Infine è colpa dell'intransigenza delle camicie rosse, che vogliono insediare nuovamente Thaksin alla testa del governo nonostante le prove di corruzione a suo carico e che vorrebbero perfino che gli venissero restituiti i beni confiscati. Però poi ieri leggevamo dall'inviato di Repubblica a Bangkok dei momenti tra questa povera gente, insomma, perché poi molti di loro sono poveri contadini, poveri e piccoli artigiani che si erano illusi, sì, d'accordo, forse avevano avuto qualcosa. Ognuno raccontava che prima aveva qualcosa, adesso non ha più niente, che preferiscono farsi ammazzare piuttosto che cedere, tutti asserragliati dietro queste barricate fatte soprattutto di copertoni. Ed era ancora più stridente pensare alla loro realtà e a quella di chi, secondo Kavichong Kitavorn, l'isobilla, cioè il multimiliardario Thaksin. Rimanendo negli esteri, si è conclusa, ci raccontano i giornali stamattina, la vicenda di Clotilde Reis, la cittadina francese che era stata, stavo per dire sequestrata, ma insomma ufficialmente arrestata dal regime iraniano, adesso l'hanno liberata. Sarkozy ci tiene a sottolineare che non ha fatto nessun baratto con Teheran, ma guarda caso è stata liberata subito dopo il rilascio nei giorni scorsi dell'ingegnere iraniano Majid Kakavand, che un altro quotidiano, questa è l'Unità, ma un altro quotidiano definisce il killer Kakavand, con un po' di cacofonia. Arrestato nel marzo del 2009, è stato rimpatriato dopo che è stata respinta la richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti, che intendevano processarlo per una presunta esportazione di tecnologia sensibile verso l'Iran. Comunque Clotilde Reis, arrestata per aver preso parte alle manifestazioni di protesta dopo la rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad nell'estate del 2009, preso parte, poi era lì probabilmente più a fare il suo mestiere, ma comunque sia come ricercatrice era interessata anche a questa realtà, insomma. Poi era stata condannata a niente meno che a 10 anni di reclusione, pena derubricata e commutata in una multa. Tornata a casa, la Reis ha voluto ricordare le compagne di detenzione durante i 45 giorni trascorsi nel carcere di Evin a Teheran, che ha ringraziato per averla trattata come una sorella, ma soprattutto i due oppositori ventenni che erano arrestati con lei e che hanno impiccato il 28 gennaio scorso, dopo essere comparsi con lei in un processo svoltosi davanti alla corte rivoluzionaria di Teheran. Scarcerata in agosto, Reis è stata finora confinata nell'ambasciata francese con l'obbligo di non lasciare l'Iran fino alla sentenza. Poi, per le notizie che non troviamo sui quotidiani, la situazione del giudice Baltasar Garzón è sempre più compromessa. Questo giudice che ha lottato contro i peggiori dittatori, contro riuscì a far arrestare Pinochet, ha lottato contro l'ETA, diventando il bersaglio numero uno di attentati che non sono andati per fortuna a buon fine. E, insomma, sulla Jornada di Città del Messico c'è anche una, oltre che una gran foto di lui che se ne va salutando, una sorta di curriculum vitae. Ecco, la situazione è sempre più compromessa, perché dopo aver toccato certi gangli franchisti che continuano ad essere forti e maggioritari all'interno della magistratura, e dopo aver preteso di avviare un'indagine, un processo per le centinaia di migliaia di antifranchisti uccisi sommariamente e gettati in fosse comuni, che quindi non hanno neppure una tomba, e aver avviato un procedimento per ritrovarle queste tombe e tentare di dare un'identità a tutti questi morti, ebbene, questo non gliel'hanno permesso. Così il Consejo General del Poder Judicial, il massimo organo della magistratura spagnola, lo ha messo sotto inchiesta, sospeso, e rischia dai 10 ai 20 anni di, non per carità, di carcere, ma di inhabilitation, cioè di esonero dalla magistratura, di sospensione. Ecco, 10 anni di sospensione significa che questo significa che la sua carriera finisce qui. E tra i tanti che hanno manifestato solidarietà, molti direttamente, sono anche altri magistrati, ma soprattutto gente comune che fuori dal tribunale in cui avvengono queste udienze piangevano, lo hanno salutato piangendo, eppure Garzón aveva le lacrime agli occhi. Ebbene, arriva dal blog in internet del premio Nobel Saramago questa frase, dice: una delle notizie più tristi che abbia mai ricevuto. Per questo le lacrime di Garzón sono oggi le mie lacrime, cioè la notizia appunto che quasi sicuramente non farà più il giudice. Poi, già che siamo sulla Jornada, anche di questo si parla ben poco in Italia, ma in Arizona prima è stata fatta una legge ultra razzista, ma che va a colpire anche molti interessi degli stati vicini, e quindi oltre alle enormi manifestazioni, insomma, con centinaia di migliaia di immigrati, e in molti casi non immigrati ma seconda, terza, quarta generazione, o semplicemente pronipoti dei messicani che hanno sempre vissuto in quella fascia che comprende Arizona, California, Texas, eccetera, che prima era Messico, ecco, adesso addirittura si uniscono città come Los Angeles e San Francisco al boicottaggio, boycott Arizona, al boicottaggio di questa legge che insomma fanno anche i loro interessi. In qualche maniera mette in pericolo la ricchezza che i migranti costruiscono col loro lavoro giorno dopo giorno in California e non solo. E quindi Los Angeles e San Francisco boicottano la legge dell'Arizona. Poi vi segnalo sulla stampa, sì, un interessantissimo reportage sul Nilo e su questa guerra dell'acqua con in qualche modo ingaggiata da tutti gli altri paesi del Nilo contro l'Egitto, accusandolo di prendersi quasi tutta l'acqua. Il Nilo non basta più, è guerra dell'acqua tra Egitto e Africa nera. I paesi del sud denunciano gli accordi, ne abbiamo troppo poca, il Cairo minaccia rappresaglie, è questione di vita o di morte. E il Nilo tocca sei paesi: Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenya, Sudan ed Egitto. E poi passiamo a carta, avviandoci alla conclusione. Stamattina carta, il settimanale che trovate anche oggi in edicola, dedica uno speciale alla Grecia. Ma prima leggevo qui a pagina 5 nel sommario, leggevo Bondi a Cannes si è sentita molto la sua mancanza, del ministro della cultura italiano Bondi, che non ci è andato non perché era impegnato a difendersi dall'accusa di aver trafficato con gli appalti per il restauro degli Uffizi di Firenze, ma perché è indignato per il film di Sabina Guzzanti, Dracula. A noi invece è piaciuto molto e ve ne parliamo a pagina 52. Se appunto prendete carta troverete anche un articolo su Dracula. Tra l'altro la Guzzanti ha detto che quando era lì a Cannes si è sparsa la notizia che Bondi non sarebbe venuto, a parte i tanti che hanno detto Bondi chi, ma gli organizzatori le hanno detto: ah sì, non viene Bondi, ma noi non l'abbiamo mica invitato. E era facile poi da dedurlo, non è che ogni film in base alla nazionalità mandano un ministro. Avete visto ministri degli Stati Uniti, della Germania? Perché Bondi doveva andare lì? Non si è capito. Comunque, dicevo dello speciale sulla Grecia. La crisi greca ha messo in discussione i meccanismi e le capacità di azione dell'Unione Europea. Le banche speculano sul debito degli stati, i governi contano sulla rassegnazione. Un'analisi affidata a Raffaele Sciortino dal titolo Le domande di Atene e una lettera dall'America Latina delle rivolte di Raul Zibecchi. E appunto dal titolo Quando arriva la rivolta, Raul Zibecchi ha visto da vicino per esempio quella dell'Argentina di rivolta. Ma a questo proposito mi piacerebbe sentire anche il punto di vista dei Babau, perché tutte le volte che in Grecia c'è tiraria di rivolta la colpa è sempre degli anarchici. Ci saranno delle mamme che dopo aver spento il televisore alla fine del programma della De Filippi diranno ai loro pargoli: fai la nanna, se no chiamo gli anarchici greci. Ma sono un popolo di pazzi questi greci? Sì, perché popolo di pazzi è stata la frase usata dal vice direttore del giornale Nicola Porro per il fatto che, insomma, dopo aver preso delle misure che assolutamente bisognava prendere, un bel po' di spese in meno e qualche entrata in più, un popolo di pazzi si è riversato sulle strade per dire che non ci stava. E così la Federazione Anarchica di Torino manda un approfondimento che ho ricevuto via mail dal titolo Grecia, un popolo di pazzi, e sentiamo insomma il punto di vista degli anarchici. Atene in fiamme, così titolavano i principali quotidiani all'indomani dello sciopero generale e delle proteste con le quali i lavoratori greci hanno accolto il piano di austerità voluto dal premier socialista Papandreou per ottenere dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale il prestito di 110 miliardi necessario a evitare la bancarotta e, incidentalmente, il conseguente tracollo delle banche europee. La crisi greca ha riportato al centro del dibattito la questione sociale. Nascosta tra le pieghe di una sfera pubblica da decenni pacificata a forza, ridotta a mero rumore di fondo nelle rievocazioni degli anni 60 e dei 70 come una sorta di errore dal quale il paese ha saputo emendarsi, riemerge nei discorsi grazie al potente detonatore greco. Basta scavare nel linguaggio che ci governa per cogliere la potenza della lobotomia della quale siamo stati vittime. Ben più grave del revisionismo che rilegge la Resistenza, il 68, Piazza Fontana, il 77. Da qualche tempo chi ci governa blatera di interessi comuni tra lavoro e capitale, di difesa della nazione e simili sciocchezze. Da quanto tempo ci chiedono di pagare in parti uguali il conto dei padroni, degli imprenditori pubblici, dei politici, dei militari? Da quanto tempo i più pensano che tutto questo sia normale o comunque ineluttabile? Da quanto tempo questo sistema sociale pare il migliore e l'unico possibile? E poi appunto citano il popolo di pazzi... Una pazzia che sono in molti a temere contagiosa. Può essere interessante guardarla più da vicino, la follia greca. I lavoratori greci si oppongono alla riduzione del salario, all'allungamento dell'orario di lavoro, all'innalzamento dell'età pensionabile, alla riduzione delle garanzie, all'aumento delle tasse sui beni, al consumo e sui carburanti, alla fine della contrattazione collettiva. In altre parole, si oppongono a un pacchetto di misure destinate a cambiare per sempre la loro vita, come dice con leggerezza Repubblica. Si rifiutano di stare peggio, si rifiutano di pagare la crisi dei padroni. Eh sì, è un termine che non va più di moda, ma questo sono. Poi vabbè, comprende soprattutto banchieri, finanzieri, speculatori. Si rifiutano di considerare privilegi il poco che hanno. In Grecia un giovane su 5 vive al di sotto della soglia di povertà. I cosiddetti nababbi, che lavorano per la pubblica amministrazione, guadagnano, anzi guadagnavano, sui 1000 euro al mese. Con il piano di austerità ne prenderanno 800. L'eliminazione di straordinari e bonus porterà a una riduzione della retribuzione di quasi 2 stipendi. E loro, egoisti, piantano casino, scioperano, assediano il Parlamento, gridano «bruciamolo!». I realisti di turno sostengono che non vi sia via d'uscita, che la bancarotta è alle porte. Dimenticano volutamente di dire che la restituzione di un prestito dipende da quanto forte e grosso è chi lo esige. La Polonia e poi più recentemente l'Argentina si sono limitate a dire «non pago». O meglio, «pago il giusto». L'Argentina, per esempio, ha offerto 30 centesimi di dollaro di quelli dovuti, si fa per dire dovuti, e i creditori hanno incassato, si sono accontentati della serie meglio pochi che niente. Qui da noi i vari giornali suonano tutti la stessa litania, sperando sotto sotto che i greci, con le buone o con le cattive, la smettano di resistere e di dare il cattivo esempio soprattutto. Dalle nostre parti, come dappertutto in Europa, il boccone amaro che vogliono far inghiottire tutto intero ai greci lo abbiamo mandato giù pezzo dopo pezzo ormai da tempo. Ogni volta la logica dei sacrifici necessari per il bene comune ci ha portato via un po' di reddito, qualche manciata di libertà, i margini di autonomia presi a forza da chi nei posti di lavoro come nelle strade ha lottato contro un sistema che garantisce a volte la sopravvivenza a chi con il suo lavoro rende ricco i già ricchi. E poi è molto lungo, adesso ne leggerò un'altra breve parte. Il piano di sostegno della Grecia imposto dall'Unione Economica è stato approvato dal governo italiano. Una roba che suona bene, benissimo, no? Solidarietà, ma nasconde una legalissima truffa ai danni di chi lavora in Grecia come in Italia. I soldi prestati alla Grecia per il salvataggio vengono dalla finanza pubblica, ossia dalle nostre tasche, ma nemmeno un euro andrà a sostenere il reddito dei cittadini di uno dei paesi più poveri d'Europa, perché tutto il malloppo di 5 miliardi e mezzo stanziati dall'Italia è destinato agli istituti di credito con cui è indebitata la Grecia, che sono soprattutto in Germania, in Francia e in Italia, cioè praticamente danno dei soldi che si riprendono subito perché servono a sanare il debito con le banche. Tradotto in altri termini, ognuno vedrà una parte del proprio salario, quello che ai dipendenti è sottratta alla fonte destinata al soccorso della Grecia, finire nelle casse delle banche tedesche, francesi o italiane. In altri termini ancora, il governo ha deciso che ogni lavoratore italiano faccia un regalo alle banche europee che hanno crediti verso la pubblica amministrazione greca. Ai lavoratori greci non resta che ringraziare e in silenzio pagare. E per loro niente cintura di salvataggio, niente giochi a 3-7 finanziari, solo lacrime e sangue. La crisi in Grecia come da noi morde la vita di tanti, di troppi, chiamati a pagare senza nemmeno la promessa di una ciambella di gomma. Se non arrivo alla fine del mese e non pago la bolletta della luce, resto al buio, non riscaldo l'acqua con il boiler, poco male, non accendo il computer, anzi non alimento la batteria del telefonino, ma poco male, visto che tanto non ho i soldi per ricaricarlo. E se però se non pago il mutuo o il fitto, resto senza casa e finisco in strada. E poi salto alle ultime righe di questa lunga lettera degli anarchici, in questo caso della Federazione di Torino. Al di là del banale del al di là del canale di Otranto hanno deciso di resistere, cioè in Grecia, di non pagare la crisi, di mandare al diavolo i piani dell'Unione Economica, dell'Unione Europea, del Fondo Monetario Internazionale. E tutti tremano, tremano nei consigli di amministrazione delle banche, delle aziende, nei parlamenti, nei governi, ma quello che li preoccupa non è certo l'indice Dow Jones o il Nasdaq, quello che li inquieta è il riemergere della questione sociale. La posta in gioco è alta. Non si misura certo in termini di mutui e prestiti, bancarotta o sistema paese. È il vecchio scontro tra sfruttati e sfruttatori, che si ripropone nella sua brutale semplicità. E con altrettanta semplicità allude a un mondo senza sfruttati né sfruttatori. Quindi, robe da pazzi. Un popolo di pazzi che in questo maggio lotta per sé e per tutti. E con ciò, buona fortuna a loro. E buonanotte ai suonatori.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.